Certamente il primo sentimento è quello dell'emozione trattandosi di un'attività che si apre davanti ai miei occhi in maniera del tutto inattesa, perché il mio lavoro finora si è sviluppato nel mondo della cultura, ma in un orizzonte abbastanza più ristretto come era quello che riguardava la cultura italiana e il dialogo tra la comunità ecclesiale italiana e quella dell'orizzonte culturale del nostro paese, del paese d'Italia. Dall'altra parte, però ora davanti a me si apre invece questo orizzonte molto più complesso, molto più vasto, più esteso ed è per questo che l'emozione diventa forte. Un'altra sensazione è quella invece di raccogliere un'eredità, che è quella del Cardinal Pupara, una figura sicuramente nota ormai non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, la cui presenza è stata decisiva in 25 anni per la costituzione del volto di questo Dicastero Vaticano.
Eccellenza, in questo lasso di tempo, dalla nomina cioè a oggi, ha pensato a una progettualità del suo lavoro?
Innanzitutto direi che il primo grande capitolo, paradossalmente il capitolo forse quello meno legato ad una manifestazione esteriore di progetti, cioè io dovrò per un lungo periodo, almeno un anno, io credo, conoscere tutto quanto è collegato al Dicastero della Cultura, al Dicastero dei Beni Culturali e a quello dell'Archeologia Sacra. Una conoscenza che è necessaria perché io vengo dall'esterno, devo quindi conoscere i meccanismi per corsi che sono propri di istituzioni così complesse. Questo è un atto anche di umiltà, io direi, nei confronti di tutti coloro che hanno lavorato e hanno creato un profilo, una struttura, dei progetti. Poi successivamente, certamente, ognuno porta poi la sua impronta, ognuno ha la sua identità, ognuno ha un volto col quale entra nel mondo e per questo motivo io penso che sicuramente sui percorsi che sono già stati indicati, che sono tradizionali, percorsi per esempio del dialogo con i non credenti, percorso sul dialogo tra fede e scienza, il percorso sul rapporto con le nuove istanze della cultura contemporanea, soprattutto in una società secolarizzata o comunque qualche volta persino del tutto allergica ai temi religiosi, ecco, oppure anche se si vuole il percorso per la tutela dei beni della Chiesa, perché i beni culturali della Chiesa possono ancora, anche quelli nuovi, ad essere espressivi di valori e di significati, su questo dovrò indubbiamente dare anch'io la mia impronta, dare anch'io il risultato delle mie riflessioni e di quelle dei miei collaboratori.
Soprattutto il rapporto fede-cultura è tra gli aspetti fondanti del suo nuovo compito. Come lei vede oggi questo rapporto?
Il rapporto, dobbiamo dire che prima di tutto il rapporto tradizionale tra fede e cultura ha avuto dei momenti grandiosi in passato, la storia della cristianità lo attesta, ha avuto dei momenti anche di grande scontro. Pensiamo per esempio a ciò che è accaduto nell'Ottocento e nel Novecento, quando grandi sistemi culturali si sono posti in alternative, persino in tensione col mondo della Chiesa, pensiamo, e col mondo della cultura cristiana. Pensiamo per esempio a due modelli celebri come quelli del marxismo da una parte o dell'idealismo dall'altra nell'Ottocento, che in maniera molto alta si sono confrontati e scontrati. Ora purtroppo c'è invece un nuovo aspetto che lascia veramente imbarazzate e che rende difficile il lavoro del dialogo interculturale con la cultura contemporanea, al di là del fatto che essa prosegue. C'è infatti in molti ambiti una sorta di reazione ai valori cristiani, ai valori della grande cultura spirituale in genere, una reazione che è fatta soprattutto di sberleffi, che è fatta di ironia, di sarcasmo, che è fatta di pubblicazioni che sono molto simili ai pamphlet di certi periodi, che però non vogliono fare quel confronto alto a cui prima facevo riferimento. Per questo il dialogo diventerà sicuramente più complesso, più delicato e dovrà avere anche dei momenti tali da riportare ancora al grande confronto del passato.